Ad alta voce. Elia Shilton legge Bartleby lo scrivano di Herman Melville. Traduzione di Flavio Santi.
Sono un uomo piuttosto anziano. Nelle ultime 3 decadi gli impegni di lavoro mi hanno portato a frequentare, in maniera tutt'altro che sporadica, un singolare stampo d'uomini degni di un certo interesse, di cui finora nessuno che io sappia ha mai scritto. Parlo dei copisti di documenti legali, altrimenti detti scrivani. Ne ho conosciuti molti, sia sul lavoro che in privato, e se mi venisse il ghiribizzo potrei raccontare storie a iosa, di fronte alle quali gli uomini benevoli indulgerebbero al sorriso e quelli sentimentali alla lacrima. Ma rinuncio volentieri alla biografia di tutti gli altri scrivani per qualche saggio della vita di Bartleby, che è stato lo scrivano più strano che abbia mai visto o di cui mai abbia sentito parlare. Mentre degli altri copisti potrei stilare senza alcuna difficoltà la vita intera, con Bartleby tutto ciò sarebbe impossibile. Credo che non esista materiale sufficiente per una biografia completa di un simile individuo. Una grave perdita per la letteratura, ahimè. Bartleby era uno di quegli esseri di cui nulla è accertabile se non dalle fonti originarie, che nella fattispecie risultano essere alquanto esigue. Tutto ciò che so di lui è quanto registrarono i miei occhi colmi di stupore, eccezion fatta, in effetti, per un vago referto che si paleserà nel prosieguo. Ma prima di parlare dello scrivano, di come si presentò al mio cospetto, è il caso di fare qualche cenno a me, ai miei impiegati, ai miei affari, al mio ufficio e all'ambiente in generale, poiché una siffatta descrizione è indispensabile per un'adeguata comprensione del personaggio principale che verrà poi presentato. In primis, sono sempre stato convinto, fin dalla giovinezza, che nella vita la strada più facile è sempre la migliore. Indi per cui, benché appartenga a una categoria notoriamente iperattiva e nevrastenica, talora ai limiti della molestia, non ho mai tollerato che qualcosa del genere venisse a turbare la mia pace. Sono uno di quegli avvocati privi di ambizione, che non fanno mai appello alla giuria né cercano il plauso del pubblico, ma che nel quieto vivere di un rifugio accogliente si barcamenano tra obbligazioni di clienti facoltosi, ipoteche e titoli di proprietà. Chi mi conosce mi ritiene una persona sommamente cauta. La buon'anima di John Jacob Est, persona poco propensa alle esuberanze poetiche, non esitò a riconoscere nella prudenza il vertice delle mie virtù. Segue in seconda posizione il metodo. Non parlo per vanità, ma semplicemente per constatare un dato di fatto. Nella mia professione non venni mai sottoutilizzato dal buon John Jacob Est, un nome che, lo ammetto, amo ripetere, perché ha un suono rotondo e sferico, come se riecheggiasse da un lingotto d'oro. Inoltre, mi pregio di aggiungere che non potevo non compiacermi della stima che il defunto John Jacob Est mi manifestava. Un po' prima del periodo in cui ha inizio la nostra breve storia, il volume dei miei impegni era notevolmente aumentato. Avevo ricevuto quel buon vecchio incarico, ora scomparso nello stato di New York, di magistrato dell'Alta Corte di Giustizia. Si trattava di una mansione non particolarmente gravosa, ma assai ben remunerata. Di rado perdo la pazienza e ancor più di rado indulgo in fragorose indignazioni per i soprusi e gli oltraggi. però mi sia concesso di essere ardito e dichiarare che reputo la repentina e violenta abrogazione della carica di magistrato dell'Alta Corte di Giustizia da parte della nuova Costituzione un atto prematuro, in quanto avevo contato di godere dei vantaggi per il resto della mia vita, mentre ne ricevetti i benefici soltanto per pochi anni. Ma tutto ciò sia detto en passant. Il mio ufficio era ubicato al numero tale di Wall Street, al piano superiore. A un'estremità si affacciava sul muro bianco di un ampio condotto di aerazione interno che tagliava l'edificio da cima a fondo, culminando in un lucernario. Questa vista poteva essere considerata alquanto noiosa, priva di ciò che i pittori di paesaggi chiamano vita. Ma la vista dall'altra estremità offriva perlomeno un contrasto, se non altro. Da quella parte le finestre si affacciavano direttamente su un alto muro di mattoni, nero per gli anni e l'ombra perenne, muro che non richiedeva alcun cannocchiale per apprezzarne le recondite bellezze, ma a beneficio degli spettatori miopi si ergeva ad appena 3 metri dalle mie finestre. Per la ragguardevole altezza degli edifici circostanti e per il fatto che il mio ufficio era al secondo piano, lo spazio tra quel muro e il mio assomigliava non poco a un'enorme cisterna quadrata. Nel periodo immediatamente precedente all'arrivo di Bartleby, alle mie dipendenze lavoravano 2 persone in qualità di copisti e un promettente giovanotto come fattorino. Il primo si chiamava Turkey, il secondo Nippers, il terzo Ginger Nut. Possono sembrare nomi difficilmente reperibili all'anagrafe. In effetti si trattava di soprannomi che i miei 3 impiegati si erano affibbiati reciprocamente ed erano ritenuti indicativi delle rispettive caratteristiche personali. Turkey, tacchino, era un inglese tarchiato e pingue, all'incirca della mia età, cioè non lontano dalle 60 primavere. La mattina si poteva affermare con certezza che il viso fosse di un bel colorito florido, ma dopo le 12, la sua ora di pranzo, divampava come un camino a Natale carico di carboni e continuava a divampare, ma per così dire, scemando gradualmente fino alle 6 di sera o giù di lì, dopodiché non vedevo più niente del proprietario di quella faccia che con il sole raggiungeva il culmine, con l'aureo pianeta sembrava tramontare, per poi risorgere, toccare di nuovo lo zenith e declinare l'indomani con la stessa regolarità e perpetua gloria. Ho conosciuto molte singolari coincidenze nel corso della vita, non ultima il fatto che esattamente quando Turkey spandeva i suoi raggi più luminosi dal viso rubicondo e raggiante, proprio allora, in quel momento cruciale, cominciava anche il periodo quotidiano in cui mi rendevo conto che le sue capacità lavorative erano gravemente compromesse per il resto delle 24 ore successive. Non che fosse perdutamente pigro o ricalcitrante al lavoro, anzi, tutt'altro. Il problema era piuttosto che tendeva a essere troppo attivo. Le sue azioni sfoggiavano una strana, infiammata, agitata, volubile avventatezza. Intingeva distrattamente il pennino nel calamaio. Tutte le sue macchie sui miei documenti cadevano puntualmente dopo le 12. Del resto, nel pomeriggio non solo era sbadato e tristemente occupato a spargere macchie, ma talora andava oltre e diventava alquanto molesto. In simili frangenti il suo viso sfolgorava di una vampa più intensa, come se del carbone a fiamma lunga fosse stato aggiunto all'antracite. Con la sedia produceva uno sgradevole stridore. Rovesciava il contenitore del polverino mentre sistemava i pennini, li spezzava con impazienza in 1000 pezzi e li lanciava a terra con una furia improvvisa. Scattava in piedi e chino sul tavolo, sfogliava le sue carte in modo assai indecoroso e triste da vedere in un uomo anziano come lui. Non di meno, visto che per me era una persona per molti aspetti preziosa e per tutto il tempo, fino a mezzogiorno, anche la creatura più pronta ed equilibrata, svolgeva una gran mole di lavoro con uno stile non facile da eguagliare. Per questi motivi ero disposto a soprassedere alle sue bizzarrie, anche se di tanto in tanto mi toccava rimproverarlo. Comunque lo facevo con molta delicatezza, perché sebbene al mattino fosse, oh sì, la persona più civile, mite ed educata sulla faccia della terra, poi però nel pomeriggio tendeva, se provocato, a essere un po' temerario con la lingua, indi per cui insolente. Ora, stimando il suo operato mattutino e non volendo per nulla al mondo perderlo, eppure trovandomi al tempo stesso a disagio per i suoi modi infiammati, essendo un uomo pacifico, non volendo con i miei ammonimenti provocare inconsulte repliche da parte sua, un sabato a mezzogiorno, il sabato versava sempre in condizioni peggiori, mi presi la briga di suggerirgli, molto gentilmente, né vero, che forse stava invecchiando e sarebbe stato meglio ridurre il lavoro, indi per cui non era necessario che venisse in ufficio anche dopo mezzogiorno, ma una volta terminato il desinare era meglio che tornasse a casa a riposarsi fino all'ora del tè. Ma che? Insistette sui suoi doveri pomeridiani. Si infervorò in modo eccessivo, mentre con fare retorico cercava di convincermi, gesticolando con un lungo righello all'altro capo della stanza, che se i suoi servigi al mattino erano utili, quanto erano indispensabili allora quelli del pomeriggio. «Con il dovuto rispetto, sir», disse Turkey in quell'occasione, «mi considero il suo braccio destro. La mattina mi limito a marciare e a disporre le colonne, ma è al pomeriggio che mi metto alla loro testa e attacco coraggiosamente il nemico così», e diede una violenta stoccata con il righello. «Ma le macchie, Turkey», gli ricordai. «Touché, ma con il dovuto rispetto, sir, guardi questi capelli, sto invecchiando. Di certo, sir, una macchia o due in un caldo pomeriggio non sono da imputare troppo severamente a questi capelli grigi. La vecchiaia, anche se macchia una pagina, è pur sempre onorevole. Con il dovuto rispetto, sir, stiamo invecchiando entrambi». Questo appello alla mia solidarietà era praticamente irresistibile. In ogni caso, capii che non se ne sarebbe andato. Così decisi di lasciarlo lì, cercando perlomeno di controllare che nel pomeriggio avesse a che fare con documenti di minore importanza. Nippers, Pinceney, il secondo dell'elenco, era un giovane di circa 25 anni con un bel paio di favoriti dal colorito giallastro, con un aspetto nel complesso piuttosto piratesco. L'ho sempre ritenuto vittima di due implacabili flagelli, l'ambizione e la cattiva digestione. L'ambizione si intuiva da una certa impazienza nello svolgere i compiti di un semplice copista, da un'ingiustificabile usurpazione di mansioni strettamente giuridiche, quale la stesura originale di documenti legali. La cattiva digestione, invece, sembrava palesarsi in occasionali scatti di nervosismo e in smorfie di insofferenza che gli facevano digrignare i denti in modo distinto per gli errori commessi nel copiare, in gratuite imprecazioni sibilate più che pronunciate nel fervore del lavoro e soprattutto in una costante insoddisfazione per l'altezza del tavolo su cui copiava. Per quanto dotato di un gran senso pratico, Nippers non riusciva mai ad adattare la foggia della scrivania a sé. Sotto vi infilava schegge di legno, zeppe d'ogni genere, pezzi di cartone e alla fine arrivò perfino a provare ardite soluzioni con strisce ripiegate di carta assorbente. Ma nessuna invenzione era risolutiva. Se per dare sollievo alla schiena sistemava il piano del tavolo ad angolo retto, sollevandolo fino al mento, scrivendo come un uomo che usasse il tetto spiovente di una casa olandese per scrivania, allora proclamava che così gli si bloccava la circolazione alle braccia. Se abbassava il tavolo all'altezza della vita, piegandosi per scrivere, un dolore straziante gli infiammava la schiena. In sostanza, la verità era che Nippers non sapeva ciò che voleva. O, se mai avesse voluto qualcosa, era una sola: liberarsi del tavolo da copista. Tra le manifestazioni della sua morbosa ambizione c'era una certa qual propensione a ricevere visite da parte di loschi individui imbacuccati in cenciosi cappotti, tipacci che lui chiamava i suoi clienti. Nella fattispecie sapevo che non solo talora si calava nei panni di un politicante da strapazzo, ma occasionalmente svolgeva anche qualche lavoro in tribunale, e il suo ceffo non era sconosciuto sui gradini delle tombe, così era chiamato il carcere di New York. Comunque, ho buoni motivi di credere che un tale che lui riceveva nel mio ufficio e che, dandosi delle arie, insisteva a chiamare suo cliente, altri non fosse che un creditore e il preteso titolo di proprietà un debito da pagare. Ma nonostante tutte le sue pecche e le grane che mi procurava, Nippers, come il suo compatriota Turkey, mi era assai utile. Era in possesso di una mano svelta e una grafia nitida, e quando era in vena non mancava di un certo qual savoir-faire da gentleman. A ciò si aggiunga che vestiva con una certa cura signorile, il che di riflesso, tra l'altro, dava lustro al mio ufficio. Invece, riguardo a Turkey, avevo le mie gatte da pelare perché non fosse una vergogna per me. 9 volte su 10 i suoi abiti sembravano unti e odoravano di bettola. D'estate portava dei pantaloni alquanto flosci e cascanti. I cappotti erano turpi, per non parlare dei cappelli. Ma mentre il cappello risultava indifferente per me, visto che la sua naturale educazione e deferenza da buon travetti inglese lo portava sempre a levarselo entrando in ufficio, il cappotto era un altro paio di maniche. Ebbi modo di parlare con lui dei suoi cappotti, ma senza sortire alcun risultato. La verità, suppongo, era che un uomo con un reddito così basso non poteva permettersi di sfoggiare un viso così fiammeggiante e un altrettanto fiammeggiante cappotto in un sol colpo. Come notò una volta Nippers, il denaro di Turkey se ne andava massimamente in inchiostro rosso. Indi per cui un giorno d'inverno feci dono a Turkey di un mio cappotto dall'aria assai rispettabile, un pastrano grigio ottimamente imbottito che teneva al calduccio con una fila completa di bottoni dal collo fino alle ginocchia. Pensavo che Turkey avrebbe apprezzato il pensiero, arrivando a governare l'avventatezza e la turbolenza pomeridiane. Invece no. Credo sinceramente che abbottonarsi in un pastrano così caldo e simile a una coperta avesse un effetto letale su di lui, per lo stesso principio secondo il quale troppo fieno nuoce ai cavalli. Nella fattispecie, come un cavallo inquieto e ricalcitrante risente del suo fieno, così Turkey risentiva del suo pastrano. Lo rendeva insolente. Era un uomo cui il benessere nuoceva. Nonostante sulle abitudini inveterate di Turkey mi fossi fatto una mia personale opinione, riguardo a Nippers ero convinto che qualunque fossero le sue pecche in altri campi, egli era perlomeno un giovane temperato. Ma nella fattispecie, madre natura stessa sembrava essere stata il suo copiere prediletto e alla nascita avergli addebitato una irascibilità alcolica da brandy così spiccata che ogni successiva libagione risultava inutile. Quando adesso ci ripenso, Talora, nel bel mezzo della quiete del mio ufficio, Nipper si alzava impaziente dalla sedia, si chinava sul tavolo, allargava le braccia, afferrava la scrivania e la spostava, trascinandola lungo il pavimento con un sinistro stridore, come se il tavolo fosse un perverso nemico di proposito intento a ostacolarlo e tormentarlo. Ecco, allora mi è chiaro che per lui brandy e soda era superfluo. Fortuna voleva che l'irritabilità e il conseguente nervosismo di Nippers, per la loro particolare causa, la cattiva digestione, erano riscontrabili soprattutto la mattina, mentre nel pomeriggio il nostro era relativamente calmo. Così, visto che il parossismo di Turkey compariva solo verso mezzogiorno, non ho mai dovuto affrontare le loro eccentricità allo stesso tempo. I loro eccessi si davano il cambio come due solerti sentinelle. Quando gli eccessi di Nippers erano attivi, quelli di Turkey smontavano di guardia e viceversa. Viste le circostanze, era un buon compromesso naturale.